Inizia con questa domenica e poi per le due successive la lettura continua dei tre grandi quadri che compongono il capitolo 25 del Vangelo di Matteo. E tre quadri che ci accompagneranno appunto verso l'ultima domenica dell'anno liturgico, la festa di Cristo Re, e dopodiché inizierà il percorso dell'Avvento. In questa prima parabola, che pone in fondo tante questioni non così facilmente risolvibili, tante cose che ci sono forse immediate perché siamo decisamente in un'altra epoca, in un'altra cultura, in un altro contesto, ma non solo, forse perché la tendenza a fare di ogni parabola una allegoria in cui ogni singola voce è un simbolo preciso e viene come estrapolata dall'insieme, oppure una lettura che è sempre di tipo comunque morale, se non moralistico, cioè che decide che cosa è buono, che cosa è cattivo, che cosa viene condannato. Ecco, tutte queste letture ci portano a perdere un po' di vista l'immagine, il quadro di insieme, che prima di essere razionalmente spezzettato e capito solo con l'intelligenza, va colto con una comprensione che è più ampia. Come se ci trovassimo davanti a un'opera d'arte, anzi è un'opera d'arte, questa parabola che osa paragonare il regno dei cieli a 10 ragazze, a 10 piccole povere ragazze che contavano ben poco e che sono le damigelle che accompagnano la sposa incontro allo sposo in tutta una ritualità propria di quel tempo. E alla fine il Signore dirà vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Ecco, questo non sapere né il giorno né l'ora è non perché qualcuno lo tiene nascosto, ma perché così è nella natura dell'uomo, così è che nella sua struttura non conosciamo, non sappiamo tante cose perché devono avvenire, perché dipendono da 1000 circostanze diverse, alcune nelle nostre mani direttamente, altre meno. Non sappiamo quando finirà la pandemia, non sappiamo se ci ammaleremo, non sappiamo tante cose, no? E questo non sapere in fondo ci rende anche estremamente poveri, e possiamo fare di questa povertà e di questa fragilità la nostra disperazione, oppure possiamo farne l'ambito, lo spazio da cui aprire dei percorsi di fiducia e di comprensione diversi. Quindi è vero, non sappiamo, ci è chiesto di essere vigilanti, non in modo rassegnato o passivo, ma attento e fiducioso nonostante tutto. Come nell'antica tradizione biblica, penso al Salmo 1, ma a tanti altri passi, stolto e saggio sono un po' due figure che vengono presentate e che, come sempre, non sono una persona o un'altra, ma sono possibilità che ciascuno di noi può vivere. Siamo a volte stolti, a volte saggi. Nessuno è tutto stolto o tutto saggio. È proprio quell'arco, quella possibilità, e dentro le quali ci viene come detto che cosa è stoltezza e che cosa è saggezza, non appunto per condannare, ma anzi per tracciare cammini di possibilità. E Matteo aveva usato questi termini in maniera esplicita proprio al capitolo 7, quando aveva raccontato della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia. Protagoniste sono quindi queste 10 ragazze, divise poi in questi due gruppi, che appunto più che due gruppi sono due potenzialità dentro di noi, due possibilità dentro di noi, e che hanno in caratteristiche in comune non tanto il fatto di essere, per esempio, qualcuna di loro capace di vegliare in questo tardo arrivo dello sposo che si fa proprio attendere. In realtà si addormentano tutte. E anche qui non dobbiamo di questo addormentarsi fare subito un giudizio. L'addormentarsi è proprio della vita, è proprio del modo di dire, di portare anche la fatica della vita. Sonno e veglia sono anche ciò che ci permette di portare il peso della vita. È la necessità di cui abbiamo assolutamente bisogno. Certo, può essere anche una fuga dal reale, ma spesso nella Bibbia è anche il luogo dove Dio si rivela, svelandoci attraverso i sogni, delle verità che forse non avremmo nel nostro modo di stare svegli colto immediatamente. Quindi il vigilare non è solo sinonimo del restare svegli nel senso di non dormire, ma è qualcosa di molto più profondo. Si può essere vigili anche nel sonno, perché proprio si sa lasciarsi raggiungere, no? Quindi questa pazienza di vigilare ci è chiesta proprio perché il tempo diventa lungo. Diventa lungo in base alle nostre aspettative, che vorremmo che alcune cose, soprattutto quelle faticose, ovviamente avessero fine e avessero fine in fretta. Allora si attendeva al ritorno del Signore e lo si attendeva come imminente. E sembrava che questo tempo in cui c'era da aspettare fosse quasi un tempo vuoto. In realtà il tempo dell'attesa, il tempo del ritorno del Signore è il tempo della vita. E forse l'unico tempo che abbiamo per vedere concretamente, non solo alla fine dei tempi, ma per vedere dentro la storia il ritorno del Signore, nei mille modi in cui si fa presente dentro la vita. E allora questo olio, che è ricordato per esempio nel libro dei Proverbi, quando si parla proprio della donna ideale, che poi in fondo è la sapienza, no? Neppure di notte si spegne la sua lampada, no? Ecco, questo olio, che in questo caso, nei tantissimi simboli che ha all'interno della Bibbia e poi nella penso alla liturgia della Chiesa, ma comunque tutti i simboli biblici che ha, in questo caso è l'olio che permette di vedere, l'olio della luce, l'olio quindi che permette di riorientarsi, l'olio che permette di riconoscere, l'olio che fa intravedere ancora la bellezza dopo le tenebre, dopo il buio. C'è in questa attesa che si fa lunga e che ci trova addormentati proprio come uno scarto, come se le nostre aspettative avessero bisogno di una purificazione per diventare altre. E allora mi chiedevo, che cosa ci rende resilienti? Che cosa ci rende capaci di resistere? Che cosa ci rende capaci di attendere? Che cosa ci rende, cosa fa sì che il nostro sonno non sia mortale? E che cosa fa sì che la nostra attesa non ci trovi stanchi e disarmati e sfiniti dalla vita? Mi chiedevo, ma di che cosa dobbiamo fare scorta? Qual è la nostra scorta? La scorta di olio dei piccoli vasi che queste donne dovevano avere? Di che cosa dobbiamo fare scorta in questo tempo? C'è chi ha una scorta armata per difendersi, è proprio dei potenti. Chi forse ha una scorta perché si è esposto a difesa di chi non ha voce? E noi di che cosa mettiamo da parte per restare in vita e continuare a guardare il passo successivo da fare? Che cosa può aiutarci a rimanere vigilanti, veglianti, sentinelle, orientati? Capaci di continuare a sperare nonostante tutto. E è interessante perché quest'olio, si discute molto su questo, su quest'olio che poi non può essere prestato, che le ragazze non vogliono prestare all'altre. Forse quest'olio è proprio, come qualcuno dice, forse quest'olio siamo noi stessi. Forse quest'olio è soprattutto il desiderio che ci arde dentro al cuore. Forse quest'olio è la passione, il senso per cui continuare a vivere. Forse è questo che è quello che va più alimentato e che dobbiamo stare attenti a non perdere o a ritrovare desiderio, ritrovare passione, ritrovare proprio il senso delle relazioni, il senso della relazione anche con Dio, magari con modalità così nuove come ci sono chieste in questo tempo. Una passione per la nostra terra, una passione per la giustizia, una passione per la legalità, una passione a difesa di chi non ha nulla. Abbiamo mille motivi per dover alimentare una passione in un momento in cui il mondo così fragile ancora tende ad armarsi, il mondo così fragile ancora tende a aumentare gli scarti umani e non solo. E forse allora questo olio che siamo noi, che è questo modo di stare al mondo, è ciò che dobbiamo tenere sempre come appunto scorta per i tempi più difficili. Sapendo però che a un certo punto verrà un grido, verrà una voce. Questo grido che irrompe nel pieno della notte sembra veramente il grido pasquale che ci richiama in vita. Quando tutto sembra finito, quando sembra che non ci sia nessuna possibilità, c'è un grido che come nuovi neonati ci riporta alla luce. C'è un grido che è una parola, che è la parola, ma può essere anche la voce di tanti, di un'amicizia, di un amore, di una bellezza della natura, di culture diverse, di pensieri nuovi, di ipotesi nuove che si possono fare sul modo di vivere tante cose della vita. Dice una bellissima espressione Hermes Ronchi, questo grido, questa voce è proprio risvegliatore di vite. Ecco, quello che ci auguriamo è, fosse anche notte, fossero anche momentaneamente spente le nostre lampade, ci resti questa capacità di ascolto, ci resti di saper ascoltare, aprire l'orecchio a questa voce, a questo grido. Giunga a noi la voce e il grido di tanti, perché possiamo diventare reciprocamente risvegliatori di vite.